File 8, pagina 40. Il Campana riceveva da Neumann una domanda in tedesco e me ne rivolgeva almeno una mezza dozzina in italiano. Ogni tanto dava un colpo col tallone sul pavimento e pronunciata una richiesta secca. Era il segnale convenzionale dei pugni, dei colpi di bastone, di nerbo e di scudisio sul mio corpo. Si cominciò con l'asserire che Faustino aveva confessato di essere il cassiere del comitato di liberazione, che Gianni Mino aveva pure confessato di essere l'intendente generale dell'Ausopo, che Bracchi Ugolino aveva ammesso di aver occupato la carica di presidente del comitato e che in casa sua si erano tenute parecchie riunioni alle quali avevo partecipato anch'io e che tutti erano stati concordi nel denunciarmi quale segretario di fatto del CLN provinciale di Udine. Ivo stesso, Gallino, che io sapevo libero, aveva confessato di essere il generale della polizia partigiana e ne aveva dette sul mio conto, prima di passare sotto chiave, un sacco e una sporta. Da me non si voleva altro che una conferma di quanto gli altri avevano già sottoscritto, con qualche precisazione insignificante, per esempio di quali somme poteva disporre il cassiere, che cosa veniva a fare spesso Ugolino da Ponte, dove si potevano trovare gli atti ufficiali del CLNP, eccetera. Poi, dopo aver cantato, sarei stato rilasciato in libertà assoluta. Fui quasi spogliato e disteso supino su un tavolo. Poi tutti e cinque gli agenti si gettarono su di me con ferocia inaudita. Essendo lo spazio fra il muro e il tavolo alquanto insufficiente, essi si davano il turno nella fatica. Il grosso maresciallo Fritz, il boia, preferiva indirizzarmi i suoi grossi pugni alle costole. Zapparoli, urlandomi ogni sorta di vituperi, mi colpiva alle spalle e alla testa. Il traditore si affaticava a battermi con un grosso nervo e gridava: «Fuori i nomi del comitato, fuori i nomi dei comandanti!» A un certo punto non vidi più. Il sangue mi colava dalla fronte sulle guance. A ogni colpo di Fritz e di Zapparoli mi sentivo scricchiolare le ossa. Qualcuno mi scottava la pianta del piede sinistro per non lasciarmi emettere gemiti. Neumann arrotolò il mio cappello e me lo cacciò in bocca. Perdetti per un momento i sensi. Mi riebbi disteso sul pavimento sanguinante e dolorante. Zapparoli si avvicinò a me con una corda dicendo: «Ora ti farò parlare io, ti legherò come so io le parti delicate e ti solleverò con la carrucola». Neumann allora si dimostrò meno crudele. «No», disse, «tanto muore subito». Il feroce repubblicano si limitò a riunirmi le gambe aggiungendo: «I morti devono stare in questa posizione». Poi mi gettò in viso una bottiglia di acqua calda e, rivolgendosi a Campana, esclamò: «Allora, almeno 1000 lire anche a me». Perdetti ancora i sensi, rinvenni quando mi stavano vestendo. Due giovani patrioti, Enrico e Tigre, fermati in quel giorno, mi aiutarono a raggiungere a piedi sotto scorta via Spalato e quindi la mia cella. Perdevo sangue da diverse parti del corpo, incrostati i capelli, intrise le vesti, le fratture multiple alle costole non mi permettevano che brevissimi respiri. Nota Giuseppe Violino, pagine di Un re di vivo, Udine, La Panarie, 1947. Fine della nota. All'usuale sadismo dei torturatori talvolta si aggiungeva una macabra regia che da sola rivela da qualche distorta cultura ricavasse le basi ideologiche del fascismo. È il caso del tenente Borsatti nella caserma Piave di Palmanova. Nota: Odorico Borsatti, nativo di Pola, comandò nell'autunno del 44 a Palmanova un plotone della 24esima Brigata SS dei cacciatori del Carso, che insieme a una compagnia di militi per la difesa territoriale comandata da un capitano SS tedesco seminò il terrore nella zona. Si ha notizia di circa 500 persone da essi catturate, imprigionate e torturate. Molti vi persero la vita. Alla liberazione il Borsatti fu condannato a morte dal Tribunale del Popolo di Udine. Fine della nota. Da lui fu interrogato Federico Esposito, successivamente deportato a Flossenburg. Eccezionalmente non subì violenze fisiche. Probabilmente gli suppone perché fino all'8 settembre era stato ufficiale dell'esercito come il Borsatti stesso. Questo è il suo racconto. Fui portato subito in un ufficio dove c'era anche un ufficiale tedesco che durante l'interrogatorio non intervenne mai. Borsatti cominciò l'interrogatorio con una bella messa in scena. Era seduto dietro a un tavolo enorme insieme all'ufficiale tedesco. C'era un bar fornito di liquori e lui ostentava di bere con aria spavalda. Io ero seduto su una sedia tra due cani, uno di qua e uno di là, e dietro ai due cani, quindi alle mie spalle, due soldati tedeschi, credo. Non posso dire il grado, perché erano stranamente a torso nudo, in pieno 27 ottobre del 1944. Pioveva ed era freddo quella notte. Evidentemente ciò faceva parte di un sadismo scenico del Borsatti. Lui mi fa vedere tre fotografie, tre documenti d'identità. Uno dei tre io lo avevo incontrato durante quegli incontri che dovevano portare alla unificazione dei comandi. Lo riconobbi, ma non lo dissi. Dopo seppi che l'uomo della fotografia fu ammazzato dallo stesso Borsatti lì a Palmanova, pare durante l'interrogatorio. Si chiamava Severino Stacul, operaio dei cantieri di Monfalcone. L'interrogatorio fu una pagliacciata. Lui recitava la parte dell'attore tragico. Io sulla sedia non potevo neanche, come mi appoggiavo un po' più a destra, un po' più a sinistra, subito questi cani enormi ringhiavano e alle spalle avevo quei due uomini e su un tavolino in un angolo c'erano degli oggetti, catene, ferri, e sentivo dietro a me rumori di catene, di chiodi, di cose del genere e non potevo voltarmi. Borsatti voleva sapere se possedevo documenti, chi erano i miei superiori, con chi avevo contatti, qual era la mia zona di appartenenza e il mio reparto. L'interrogatorio durò un paio d'ore, fino a quando arrivammo al finale del primo atto. Si mise a guardare l'orologio. Guardando l'orologio mi disse: «Adesso vi do un minuto di tempo. Alla fine del minuto il vostro problema della vita sarà risolto». Naturalmente il minuto passò in perfetto silenzio. Alla fine del minuto, senza che fossero stati dati ordini, i due energumeni alle mie spalle mi presero sotto braccio, sollevandomi letteralmente da terra, e mi portarono lungo tutto il cortile della caserma. Camminammo un buon 5 minuti sotto la pioggia. Arrivati ai bastioni, Borsatti mi consegnò una pala e mi disse che avrei dovuto scavarmi la fossa. Mi indicava dei buchi per terra, dicendomi: «Qui c'è il primo vostro compagno, qui il secondo, qui il terzo compagno, come li chiamate voi». Usava quella terminologia per irridere il movimento e contò fino a 17. Quindi io avrei dovuto finire nella 18ª fossa. Non è che io con la pala mi fossi scavato la fossa, me la diede un momento, poi un altro me la strappò di mano. Diede degli ordini in tedesco. Da quel momento io mi ricordo soltanto che 6 uomini avevano effettivamente 6 fucili in mano. Ricordo benissimo che in piedi puntarono 6 fucili contro di me, a una distanza normale, come si vede nelle fucilazioni nei film o nella Tosca, perché io non ho mai assistito a una fucilazione vera. Cosa è successo da quel momento in poi non lo ricordo. Ricordo soltanto che le stesse braccia che mi avevano condotto all'andata mi riconducevano per la stessa strada di ritorno, sempre sollevato da terra, ma tutto come avvolto in una nube. Esistevano anche, come abbiamo detto, tribunali speciali a Udine, a Gorizia, a Trieste. L'importanza di questi tribunali doveva essere diversa. Alcuni dal carcere di Udine erano trasferiti a Gorizia o a Trieste per essere processati, mai viceversa, e lo stesso nel carcere di Gorizia nei riguardi di Trieste. Una fonte tedesca, il Keith Miller, che abbiamo già citato, dà sufficientemente l'idea di come funzionassero tali tribunali. Nel tribunale ci fecero entrare in una piccola sala d'udienza dove 3 giudici in talari neri che portavano l'emblema della Germania, aquila e croce uncinata, sul petto ci attendevano. Schmidtke figurava come pubblico accusatore e ne prese il rispettivo posto. Io come interprete presi posto vicino ai giudici. Il presidente, certo dottor Interregger, diede l'ordine di far entrare 4 accusati e quando questi ebbero preso posto nella prima fila dei banchi, l'udienza si iniziò. Dottor Interregger lesse le accuse, che io poi traducevo in forma ridotta in italiano. Poi mi si ordinò di invitare gli imputati a difendersi contro le accuse a loro carico. Col tradurre questa parte ebbi cura di essere molto esatto, di affievolire certe crudezze e mettere gli accusati in luce migliore. Nella popolazione si criticava molto l'attività del tribunale speciale, come era comprensibile, e in special modo gli si faceva rimprovero di trattare tutto così sommariamente e di distribuire le condanne a morte così alla spiccia e con tanta disinvoltura. Io sono di certo l'ultimo a difendere una istituzione nazista. In questo caso mi sento però di dover chiarire un grande malinteso. La polizia di sicurezza, SIPO, non aveva la possibilità di pronunciare valide condanne a morte. L'istituzione dei tribunali di polizia si considerava come una cosa arbitraria e si tollerava soltanto nelle zone occupate dei paesi nemici. L'Italia occupata si considerava ufficialmente come potenza alleata e si usò un tribunale speciale per la pronuncia delle condanne a morte. Ma siccome la SIPO mandava al tribunale speciale soltanto quei casi che secondo le disposizioni di legge dovevano venir puniti con la pena capitale, questo non poteva quindi pronunziare altre condanne. Se un accusato veniva portato davanti al tribunale speciale e non veniva condannato a morte, questo dipendeva da un difetto nel procedimento della SIPO o ne poteva ringraziare l'interprete, ed ognuno di questi casi veniva interpretato come sconfitta dei comandanti della SIPO. Dopo che tutti i 4 accusati ebbero agio di difendersi contro le loro accuse, il dottor Interregger diede la parola a Schmidtke e questo pronunciò il suo sermone d'accusa, nel quale trovava parole crasse per dipingere il modo d'agire degli imputati e concluse chiedendo per tutti i 4 la pena di morte. Prima che i 3 giudici si ritirassero, tradusse il significato delle parole di Schmidtke. Dopo meno di 10 minuti di consiglio, i 3 giudici ritornarono nella sala d'udienza ed io invitai gli accusati ad alzarsi. Il dottor Interregger pronunciò la condanna a morte per tutti e quattro, ed aggiunse che avevano la possibilità di inoltrare una domanda di grazia al supremo commissario dottor Rainer. Di sera seppi poi che il Goleiter aveva confermato le condanne a morte e respinto le domande di grazia. In seguito a ciò, i quattro condannati vennero fucilati nel cortile del tribunale. Nota: dalla memoria difensiva scritta da Johannes Kuttmüller dopo la liberazione, sta in archivio del IFSML, Fondo Kuttmüller, busta 22esima. Neanche l'evidente volontà del Kuttmüller di dimostrare una certa legalità nel funzionamento di quelle istituzioni riesce a celare quanto fosse formale e scontato il procedimento nei tribunali speciali tedeschi. Fine della nota. Pagina 44.